Allora, ufficialmente inizia adesso la trasmissione.
Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno ai futuri ascoltatori di internet.
Sì, perché molti vanno lì a vedere.
Sì, anche perché diciamo che oggi è un po' come i concerti live che diventano poi dischi, no? Non so se ci hai fatto caso. Ad esempio, adesso io ho appena comprato un CD di Rava. E è la registrazione di un concerto che ha fatto la Casa del Jazz. Logicamente, quando l'artista sa che questa trasmissione sarà poi divulgata su un supporto, diciamo, l'esposizione sarà diversa rispetto ad altre volte. Perciò oggi avremo una trasmissione monotematica.
Sì.
Diciamo che faremo una trasmissione un po' meno allargata e folcloristica, un po' meno, diciamo, eterea. Faremo una trasmissione un pochino più pragmatica
deve
e incisiva.
Deve essere sempre la stessa, però con il nostro solito sistema, insomma.
Sì, però questa volta magari cerchiamo di ridurre un po' l'argine. Diciamo che invece di stare sul delta del Mississippi, stiamo al delta del Tevere, due fiumi che escono.
Sì, perché come tu sai, no, sul sito internet ci abbiamo messo due trasmissioni, come altre trasmissioni della radio, no? Quelle più importanti. Questa ho ritenuto che sia una trasmissione importante.
Sì, e poi appunto perciò quest'oggi parleremo della stetichezza.
Oh, ecco.
Allora, diciamo subito, la stetichezza in erboristeria è il problema più importante. Tenete conto che facendo un calcolo rapido sul numero di pezzi che si vendono in erboristeria, su 100 fitoterapici almeno 30 fitoterapici riguardano un lassativo o qualche cosa che entra nella sfera delle problematiche intestinali. Questo vi dimostra quanto la stetichezza sia frequente. Tenete conto, nelle donne la stetichezza ha un'incidenza pari al 50%. C'è anche chi si è preso la briga di misurare proprio le feci e si è visto che il peso medio delle feci delle popolazioni, diciamo tra virgolette, occidentali evolute, cioè diciamo Nord America, Europa, Giappone, ha un peso estremamente inferiore rispetto alle feci dei popoli, diciamo tra virgolette, un pochino più arcaici, praticamente le popolazioni africane o le popolazioni asiatiche, diciamo di un'Asia un po' più rurale. Questo che sta a dimostrare
che cosa dimostra questa cosa?
Che la stetichezza è una tematica puramente dell'età moderna. La stetichezza fino a un secolo fa non esisteva, oppure era molto molto marginale. Non per niente moltissimi rimedi nella fitoterapia storica, nella medicina storica, sono rimedi che davano la pulizia dell'intestino. Cioè, se voi andate a vedere un testo di medicina dell'età rinascimentale, vedete il Mattioli, il Castor Durante, vedete che praticamente i rimedi per moltissime patologie era un'evacuazione forzata. Ok? Perciò diciamo che la stetichezza è, diciamo, il problema dell'evacuazione è sempre stato più una terapia che un problema, mentre oggi è diventato un problema proprio perché la stetichezza ha un'incidenza, direi quasi pandemica, a livello sociale. Tradotto, oggi con l'alimentazione che abbiamo, e questo sarà un tema che adesso tratteremo, con l'alimentazione che abbiamo il nostro intestino si è impedito, perciò noi andiamo meno al bagno. Quali sono le cause? Perché...
Scusa, è forse la quantità di cibo che si inghiottisce?
No, non è quello, perché bravo, tu hai fatto un'ottima... Perché tu dici?
Se io inghiottisco 100, devo uscire...
10, se inghiottisco 50, devo uscire 5.
Certo.
Non è questo è il grande problema, anche perché l'obesità, per assurdo, è aumentata di pari passo di quanto è aumentata la stanchezza.
Allora, quello che non si butta, praticamente, va
dall'altra
parte.
Perché il problema oggi è la carenza di fibre. Il cibo che oggi assumiamo è un cibo estremamente raffinato, perciò la parte, tra virgolette, che non viene digerita, la parte che crea la massa fecale, cioè la parte che non viene assorbita a livello intestinale, ma che viene eliminata, ok, nell'intestino...
Non viene assorbita, ma viene eliminata.
Viene eliminata nell'intestino, si è ridotta. Una considerazione che si potrebbe fare è subito dire, vabbè, ma è meglio così, perché cioè noi abbiamo meno rifiuti. È un po' come se tu dici: se io a casa ho il secchio della spazzatura, invece di buttare un chilo di spazzatura la settimana, ne butto 500 grammi, è meglio. Non è proprio così, perché la fibra, cioè la parte non digeribile del cibo, ha un'azione prebiotica. Tradotto.
Prebiotico ci devi spiegare.
Appunto, tradotto. La fibra è il concime, è il nutrimento per la flora batterica intestinale.
Ah, ecco, poi si va finire sempre la flora batterica.
Sempre. L'intestino, ricordatevi, l'intestino è alla base della nostra salute. Un buon intestino risolve metà dei nostri problemi. Tornando a noi, la fibra, cioè la parte indigerita, la parte che noi non digeriamo, ha la funzione prebiotica, cioè ha la funzione di nutrimento della flora batterica intestinale.
Ah, serve a qualche cosa?
Serve a tantissimo. Non solo, la fibra ha un'azione antifloggistica, cioè antinfiammatoria a livello intestinale. La fibra, la trasformazione della fibra, trasforma acido butirrico, e l'acido butirrico regola il pH a livello intestinale.
pH?
Il pH, l'acidità dell'intestino. Perciò diciamo che le fibre insolubili, le fibre non digerite, a livello intestinale hanno una funzione antinfiammatoria, emoliente, prebiotica, e regola il pH dell'intestino. Queste quattro funzioni.
Aspetta, tu hai detto la fibra non digerita.
Non digerita.
Vuol dire che significa non digerita? Non...
Significa che, facciamo un esempio: se tu mangi una mela, sulla buccia della mela ci sono le pectine.
Sì.
Le pectine non vengono digerite, perciò le pectine non vengono assorbite dall'intestino,
ecco.
Ma si emulsionano al bolo alimentare fino ad arrivare a creare le fibre.
Allora dobbiamo mangiare le bucce, Dio.
Bravo, questa è l'altra considerazione grossa.
Scusami,
però la buccia oggi della mela c'ha la cera. Nel senso che andrebbe bene una mela raccolta dall'albero. Il grande problema però non lo fa la frutta, il grande problema lo fanno i cereali. Oggi noi mangiamo cereali completamente raffinati. La farina 00, cioè la doppia raffinazione della farina, ok? È alla base dell'alimentazione delle popolazioni occidentali. Il pane, la pasta, la pizza,
qualsiasi cosa.
Tutti gli emulsionanti sono fatti con il grano raffinato. La fibra del grano, cioè la cuticola, la parte esterna del cereale, viene eliminata.
Allora la colpa è nostra.
È del cibo raffinato.
Solo nostra. Perché ci piace mangiare le cose raffinate. E allora che vogliamo?
Appunto, dobbiamo fare un passo indietro.
Certo.
Perciò, per aumentare la massa fecale, la prima cosa che dobbiamo fare è introdurre fibre dall'esterno. Le fibre sono la parte del cibo che non viene digerita.
Allora, le fibre, abbiamo detto, sono quelle del grano?
Quelle di tutti i cereali, non solo del grano.
Tutti i cereali hanno le fibre.
La cuticola dei cereali, quando voi prendete un chicco di grano, la parte interna è la parte che contiene carboidrati, ok? La parte esterna è la parte che contiene fibra, perciò la cuticola esterna è la parte che non si digerisce. Per capirci, alle corti...
Aspetta, vedi, questa parola non si digerisce, crea un po' negli ascoltatori un po' una cosa...
Di confusione.
È confusione.
Allora, innanzitutto
io mangio una cosa, poi la digerisco.
Che cosa significa digerire?
Ecco, se non ci capiamo.
Perfetto. Digerire che cosa significa? Che se io prendo una collana di perle, ok? Divido le singole perle. Le singole perle verranno assorbite dall'intestino, la collana per intero non verrà assorbita dall'intestino. Digerire significa scomporre gli alimenti in alimenti più semplici. Io prendo il chicco di riso, che è composto da amido, l'amido è composto da una lunga catena di glucosio, la rottura delle singole molecole sino ad arrivare alla molecola di glucosio viene assorbita meglio. Premesso, io sto facendo un caso limite perché poi non è, però per capirci, nel senso che la divisione in parti più piccole favorisce l'assorbimento del cibo. Quando io introduco una proteina, la proteina viene scomposta in aminoacidi e l'aminoacido viene assorbito. Quando io introduco una sostanza che il nostro organismo non è capace di dividere e rimane per intera, questa sostanza intera non viene assorbita.
Ma no, però sta in
però sta nell'intestino, non sta in circolo, sta nell'intestino.
Sta nell'intestino. Per circolo si intende circolo.
Il circolo si intende il sangue.
Sangue, quindi sta, io dico
sta nell'intestino. Che cosa fa questa fibra nell'intestino? Assorbe acqua, perciò aumenta la massa fecale, ok? E ha la funzione acqua più fibra crea una sorta di crema, di pasta, ok? Questa funzione serve come emoliente, cioè sfiamma la parte con cui sta a contatto, regola il pH, cioè regola l'acidità dell'intestino, perché produce acido butirrico e non solo, è anche un tampone, ok? Ha un'azione prebiotica, cioè un'azione di nutrimento della flora batterica intestinale, perché alcune parti della flora intestinale riesce a nutrirsi dei carboidrati che sono contenuti nelle fibre, ok? Evita le fermentazioni, ok?
L'aria.
Bravo, l'aria. Perciò una dieta ricca di fibre, ok? Fa tutto questo. Cosa succede? Che questo meccanismo va in tilt nel momento in cui la persona soffre di stitichezza, perché se la fibra rimane nell'intestino e viene evacuata velocemente, diciamo il tempo di un giorno, ha solo una funzione terapeutica. Nel momento in cui la fibra ha una stasi innaturale all'interno dell'intestino, crea una sorta di tappo. E questo tappo andrà incontro a fermentazione, perché tenete conto che la fibra è sempre fatta di carboidrati e i carboidrati portano fermentazione. La fermentazione della fibra rende ancor più scomodo l'assunzione di fibra che è stitico. Tradotto, io sono stitico, decido di combattere la mia stitichezza, introduco fibre, vado dal contadino, mi mangio le mele sane, vado dal fornaio e dico di darmi il pane integrale, vado da Sor Giuseppe che mi dà la crusca, mangio la crusca la mattina, ascolto il dottor Piotto che mi dice tante belle cose, faccio sto pappone, mangio tutto bene, però dopo 3 giorni sento che ho la pancia gonfia e mi sento di scoppiare. Perché? Perché la fibra non è stata evacuata, ha formato un tappo. E tutto il cibo che io andrò a reintrodurre dopo andrà incontro a fermentazione. Non solo non ho risolto il problema, ma ho aggravato il problema. Perciò la fibra è importante nella quotidianità delle persone.
Cioè ogni giorno bisogna mangiarla.
Bisogna mangiare. Il problema della fibra è che è molto difficile usare le fibre come terapia della stitichezza.
Ah, ho capito, non è che la fibra tu ti risolvi il problema, no. No, anzi lo peggiori.
Lo peggiori, però vada bene, lo peggiori come sintomo, perché stai peggio. Per quello quando le persone soffrono di stitichezza che prendono, c'è stata una signora, vero quanto è vero...
Vabbè, io ci crediamo.
No, ci dovete, perché voglio dire, non
so cosa che capita, no?
Ma ha detto che lei prendeva 45 grani di lunga vita al giorno, la posologia è 2.
Beh, certo, 2,45
è una pazzia. Se io a quella persona gli avessi dato le fibre, quella dopo 4 giorni tornava col mattarello in erboristeria, mi prendeva a scopettate. Perché? Perché una persona che non va al bagno non si può pensare di curarla soltanto con le fibre. Le fibre rieducano l'intestino. È come se io oggi decidessi di fare la maratona di New York, domani mattina vado e corro per 42 km. Non ce la posso fare. Io mi devo allenare fino ad arrivare a correre 42 km. Ok? Perciò la somministrazione della fibra, soprattutto nella persona che già soffre di stitichezza, deve essere associata a un lassativo. Il lassativo andrà a ridursi, la fibra andrà ad incrementare, ok? Perciò mi raccomando, la fibra diventa un bene prezioso, soprattutto per chi non soffre di stitichezza, La fibra, l'assenza di fibra è stata ed è ad oggi la grande carenza nutrizionale che noi abbiamo.
Ma la fibra, se tu parli di questa signora, per esempio, ha comprato le fibre come un prodotto, come si chiama?
Oddio, ci sono le fibre anche come prodotti, sì. No, però io volevo un attimino far capire questo concetto molto semplice. La fibra è un prodotto terapeutico nel momento in cui uno sta bene. Il grande problema nostro della stitichezza nasce dall'assenza di fibre. Con la fibra è molto, molto difficile correggere una stitichezza. La stitichezza si può correggere con l'associazione di fibre e lassativi insieme. Uh-huh. Si va ad aumentare le fibre e si vanno a ridurre i lassativi.
Questa si normalizza l'intestino in quanto tempo?
Dipende che chi c'è davanti. Dipende chi è davanti. A volte i percorsi durano anche mesi.
A seconda lo stato
della gravità della stitichezza della persona, sì.
Quindi bisogna fare questa associazione.
Questo è il primo grande. La prima grande carenza, la carenza nutrizionale. La seconda grande carenza è del pudore. L'uomo, ad esempio, soffre meno di stitichezza della donna. Perché? Perché la donna è più pudica. La donna va al bagno soltanto a casa, generalmente.
Ah, beh, certo.
L'uomo no.
Certo.
La donna crea tutta una serie di inibizioni a livello mentale enormi. La bambina esce di casa, non va a fare la cacca a scuola, poi diventa adolescente, non fa la cacca in ufficio, poi diventa donna adulta, non fa la cacca quando va a fare la spesa. Ok? L'inibizione, il pudore della donna porta il nostro corpo ad adattare le proprie esigenze alla persona stessa. Cioè nel momento in cui la donna esce di casa, automaticamente si blocca.
Pensa che non si può...
Quando una persona va all'estero dice è il cambio dell'aria, è la più grande stupidaggine che esista al mondo, mica esiste il cambio dell'aria e uno non va al bagno.
Ah beh certo, no.
Non vai al bagno perché? Perché ti vergogni andare al bagno in albergo, non ti perché mangi in maniera diversa, per tutta una serie di fattori. Fattori che sono sia mentali e comportamentali e sia nutrizionali, cioè delle fibre, come dicevamo prima, ok?
Vabbè, allora noi adesso veniamo a noi, per esempio, una persona normale, diciamo, okay. Normale, partiamo dal normale,
allora,
mezzo normale oppure...
Ok, le terapie per la stitichezza fondamentalmente sono tre. Aumentare la massa fecale.
E questa per le persone normali?
Questa per la persona che ad esempio ha una stitichezza molto molto blanda.
Guarda,
tu vieni da me e mi dici, Umberto, guarda, io di solito vado sempre bene al bagno,
però
sono... 4 giorni, 5 giorni che non vado al bagno. La cosa migliore è sicuramente darti delle fibre, perché la fibra si gonfia nello stomaco, assorbe acqua, aumenta la massa fecale e tu vai meglio al bagno. Questo nelle stitichezze iniziali oppure nei bambini, diciamo in tutti quei fattori, in tutte quelle diciamo situazioni dove la stitichezza non è una stitichezza di lungo termine. E poi è una stitichezza soprattutto occasionale. La seconda terapia è la stitichezza a base di antrachinoni, cioè piante che irritano l'intestino, fanno contrarre l'intestino e tu vai al bagno. La senna, la frangula, la cascara, il rabarbaro, diciamo, sono tutte piante che danno una scossa all'intestino, l'intestino si contrae.
E questa
contrazione favorisce l'evacuazione. La senna è alla base di questa terapia. La senna.
Senna.
La senna.
È il fiume di Parigi, la senna.
La senna, bravo, il fiume di Parigi, perché non tutti al bagno a Parigi. No, non è vero. La senna e l'aloe. Però la parte esterna dell'aloe, perché poi dell'aloe parleremo in maniera molto approfondita, perché l'aloe è la pianta principale nella stitichezza, dopo spieghiamo anche bene perché. La senna contiene antrachinoni, senosidi, l'antrachinone fa contrarre l'intestino fa espellere le feci, ok? L'antrachinone dell'aloe, l'aloina, fa la stessa cosa. Qual è il grande problema di questi lassativi? Che danno una sorta di dipendenza, perché è come se tu dessi la scossa dall'esterno. l'uso prolungato di antrachinoni, orte a portare addirittura fino a necrosi dell'intestino, ok? L'uso prolungato di antrachinoni tende soprattutto la persona ad abituarla. E questo è il grande problema dell'antrachinone, nel senso che dà dipendenza. L'antrachinone non fa bene. L'antrachinone distrugge la flora batterica intestinale. L'antrachinone diminuisce la peristalsi intestinale. L'antrachinone altera il pH a livello intestinale.
Insomma, fa macello.
I problemi dati con i lassativi sono drammatici. L'uso dei lassativi è drammatico.
È meglio non adoperarsi?
Guarda, è bella domanda mi hai fatto.
Come fai?
Bisogna starci dietro, tanto tempo, perderci tempo, mangiare bene, bere molta acqua, prendere fibre in associazione con lassativo, aumentare le fibre, ridurre il lassativo antrachinonico, fare delle terapie emolienti, ad esempio con la malva, l'altea, l'aloe, ma di questo appunto ne parliamo dopo in maniera un pochino più approfondita. L'unica cosa che vi dico è che l'antrachinone, cioè il lassativo, per capirci, grani lunga vita, veravis, sollievo, tutti i lassativi classici.
Poi sono tutti uguali.
Sono tutti uguali i lassativi. Chi più, chi meno, chi un po' a destra, chi un po' a sinistra, chi sopra, chi sotto, chi al centro. Uno c'ha i fermenti lattici, uno non ce l'ha, uno c'ha un po' di fibre, uno c'ha un po' di probiotici, uno c'ha un po' più di frangola, uno un po' più di senna, l'altro dentro c'ha la manna, ma alla fine dei giochi il lassativo è sempre quello. Però il problema dei lassativi sono i danni che crea il lassativo. E tenete conto che io penso che fra le signore che stanno ascoltando la radio, metà soffrono di stitichezza, metà. Sicuro. È statistica, non è che è filosofia orientale. Diciamo appunto, l'uso degli antrachinoni crea tantissimi problemi, però è pur vero che non andare al bagno per 3-4 giorni crea grandissimo disagio.
Senti, ti volevo fare una domanda, ma la flora batterica in questo processo serve o non serve?
È fondamentale, perché i processi fermentativi, i processi digestivi vengono fatti dalla flora batterica intestinale.
Perciò tenendo a posto la flora batterica,
sì,
risolviamo quasi tutti i problemi.
Tutti i problemi.
Tutti i problemi.
Se noi avessimo un intestino sano, noi avremmo... non avremmo solamente problemi di stitichezza, tranne in rari casi. Premesso, ci sono persone che hanno il retto convesso, praticamente hanno la bocca del retto, ok? Invece di essere in fuori, in dentro. Ci sono persone che hanno l'intestino particolarmente lungo, ci sono persone che hanno un'ansa strozzata, cioè, vuoi dire...
Sì, i casi sono tanti.
Basta pensare a una persona che c'ha... Ma io ti dico anche che la corretta funzionalità della flora batterica intestinale ridurrebbe drasticamente anche i tumori all'intestino, che molto spesso sono legati alle grandi stitichezze.
Eh sì.
Basta pensare a chi soffre ad esempio di diverticoli. La diverticolosi è l'infiammazione dei villi intestinali, che è data da una stasi per un tempo molto lungo delle fecili all'intestino. Ma è pur vero che l'uso di fibre e di antrachinoni, cioè di lassativi, per chi ha i diverticoli diventa dannoso, perché tu vai a dare la scossa a una parte infiammata. Il problema della stitichezza è un problema legato alle nostre abitudini, alle abitudini alimentari. Abitudini alimentari malsane come ci abbiamo oggi ci hanno portato ad avere a livello pandemico il problema della stitichezza. Per la prima cosa da fare, cioè correggere l'alimentazione. Se uno ha il problema, in qualche maniera bisogna risolvere. Allora, bisogna risolvere con il lassativo classico, quello ad antrachinoni, e al lassativo classico gli va associata, soprattutto in una fase, prima fase, in una fase molto lunga, una mucillagine, c'è qualche cosa che sfiammi l'intestino. È come quando tu vai al mare. Se tu vai al mare e t'abbronzi e diventi rosso, che cosa fai? Ti metti un doposole che ti sfiamma la pelle. Sì. La stessa cosa si fa sull'intestino. Se tu hai l'intestino irritato, per l'uso prolungato di antrachinoni, per l'uso prolungato di lassativi, la prima cosa che devi fare è sfiammare l'intestino, e si sfiamma con le mucillagini. Le piante a mucillagini fondamentalmente sono due: l'altea e la malva. L'altro grande antinfiammatorio a livello intestinale è l'aloe. Perciò aloe, altea e malva andrebbero presi sempre chi soffre di stitichezza. Io capisco che l'aloe magari costicchia un pochino, però ad esempio una tisana di malva tutti i giorni non costa niente.
E fa bene sempre,
La malva, la malva è santa. Ricordatevelo, la malva sull'intestino è santa.
Ma si può usare quella che sta nei giardini oppure...
Allora, se voi andate a raccogliere sui monti della Tolfa non c'è problema, se voi me lo raccogliete lungo la strada comincia a esserci qualche problema.
Anche se è verde si può fare uguale, no?
Guarda, la mucillagine della malva è sulla pianta intera. Perciò tu potresti tagliare tranquillamente la pianta.
Una pianta, vabbè, ma quante foglie deve essere?
Allora, la malva in primavera è due metri, ma 1,50 m,
Mica, vabbè, ma quante foglie occorrono per fare...
Un cucchiaio, perché è molto leggera, un cucchiaio da minestra, in una tazza.
Ho capito, un cucchiaio di minestra, ma quella la devi tagliare, devi battere, che devi fare, quella verde...
Allora, parliamoci chiaro, se uno la malva se la va a raccogliere, non ci sono minimo problema, Vai, allora, le piante di malva...
Sì, vabbè,
spontanee...
Vabbè, sarà la foglia, diciamo così...
No, diciamo, sarà un ramo con le foglie e i fiori.
Ah, sì.
Diciamo che diciamo più o meno come grammi sono, perché è molto leggera la malva, saranno 3 grammi
secca,
ma diciamo fresca pure va bene, fresca diciamo saranno un 5 grammi, 7 grammi perché c'è l'acqua dentro, però ripeto, la malva, la pianta intera della malva contiene mucillagini, per assurdo va bene pure che uno la mette nell'insalata, cioè la malva è una pianta a mucillagini, come lo è l'altea, però l'altea le mucillagini la contiene nella radice, non nella pianta, nella parte aerea. Ok? Perciò la tisana di malva,
una al giorno,
per tutte le persone che soffrono di stitichezza, è una sorta di preghiera la sera al nostro Signore.
Fa veramente bene
perché ha un'azione emoliente, perciò sfiamma l'intestino, fa scivolare le feci, perché è come allora, se io mettessi un olio sull'intestino.
Che vuoi di più? Io non lo so.
La malva, poi parliamoci chiaro, stiamo parlando di una tisana che costa 5 euro e ci fai 20 giorni, perciò non stiamo neanche parlando di un impegno economico. Io capisco l'aloe già diventa una cosa un pochino più impegnativa, ma la tisana quotidiana di malva a tutte le persone che soffrono di stitichezza è una mano santa, è una panacea, nel senso, non dico che vi toglie il lassativo, ma state ben certi che nell'arco dell'anno, ok, ridurrete drasticamente l'uso dei lassativi e sicuramente in tempi molto brevi, in tempi di un mese, ridurrete gli effetti dannosi che ha avuto il lassativo. Perciò, per tutte le persone che prendono lassativi quotidianamente, malva e altea, come piovessero.
Un'altra domanda, cioè è un po' riferita a quello che ho fatto prima. Allora, se uno si abituasse a prendere, diciamo così, settimanalmente, oppure giorno sì, giorno no, della flora batterica che si vede...
Il probiotico.
Come si chiama? Probiotico?
Sì.
Vabbè, penso che...
Fa solo che bene.
Voglio dire, una settimana sì, una no, oppure 3-4 giorni sì, una no...
Allora, il problema nostro, partiamo dal presupposto, che il problema nostro della flora batterica intestinale che noi stiamo curando ciò che danneggiamo, cioè noi con la nostra quotidianità distruggiamo la flora batterica.
Invece noi ce la mettiamo.
I cicli sono di un mese, diciamo va bene un mese sì e diciamo 4 mesi no, diciamo 3 mesi l'anno.
Vedi? Che sono il telefono, sentiamo sì. Chi è? Pronto? In privato, per favore. Allora mettiamo.
Pronto, signora.
Aspetta, un attimino.
Buongiorno.
C'è stata una telefonata, sì, allora, a riguardo di questo
problema. A riguardo appunto alla problematica della dei diverticoli. Allora, che prima abbiamo accennato. Che cos'è i diverticoli? I diverticoli innanzitutto sono, appunto abbiamo detto, un'infiammazione dei villi intestinali. La terapia classica dei diverticoli è una terapia che si basa sull'azione antisettica, cioè disinfettare il diverticolo, ok? E sfiammare il diverticolo. L'azione di antinfiammatoria e disinfettante in farmacia, diciamo così, nel farmaco lo fa la mesalazina, ok? Il principio attivo è la mesalazina. Movicon in questo caso, mi sembra Asacol, sono vari i farmaci.
Un'altra chiamata, vediamo un po'. Pronto? Ecco qua, la signora Nella o la signora pure.
Tanta signora, appunto, parliamo sempre di stitichezza. Allora, torniamo un attimino alla tematica dei diverticoli. Il problema dei diverticoli è appunto questa infiammazione a livello intestinale. L'azione farmacologica è un'azione antinfiammatoria e disinfettante, ok? L'azione farmacologica è a base di mesalazina, cioè nel senso che se noi andiamo a vedere un protocollo terapeutico è a base di probiotico e mesalazina, ok? La signora mi diceva, ma io faccio bene a prenderlo, faccio male a prenderlo. Fa benissimo a prenderlo. Cioè, stiamo ben chiaro, qui stiamo parlando di patologie che non sono ancora arrivate a livello ospedaliero. È normale che se una persona ha una patologia così forte da essere addirittura ricoverata, andare addirittura a fare un intervento chirurgico dove vengono tolti i diverticoli, logicamente questa persona deve seguire la prescrizione farmacologica. La prescrizione naturale è una prescrizione che in questo caso va a supporto.
Certo.
Ad esempio, la signora che ha il problema dei diverticoli, anche se prende il farmaco, una cosa che potrebbe prendere molto semplice è una tisana a base di malva e timo, perché la malva ha un'azione antinfiammatoria, il timo ha un'azione disinfettante. È normale che io non posso insegnare a fare la maratona di New York a una persona che ha un problema, ha praticamente le ginocchia bloccate. Io ci devo arrivare al punto di preparare una persona prima del problema grande. Logicamente la persona che già ha avuto un intervento chirurgico dovrà per forza seguire la prescrizione farmacologica. A parte nella prescrizione farmacologica già c'è il probiotico, che già mi sembra una cosa importante, e è la stessa cosa in fitoterapia. L'azione antisettica e antinfiammatoria si può sostituire, per casi molto meno gravi, con le mucillagini della malva e dell'altea e con l'azione disinfettante del timo. Perciò tutti coloro che soffrono di diverticoli, una tisana tutte le sere, malva, altea e timo, e casomai all'interno anche la calendula come fiore che diventa un altro emoliente, è una tisana che funziona benissimo. Mentre la persona che mi ha telefonato dopo è una persona che ci ha avuto un altro grande problema di stitichezza, addirittura è andato incontro a uno svuotamento meccanico. Questa persona ha una problematica a livello alimentare. Questo è un gatto che si morde la coda, l'ho detto fin dall'inizio. Nel senso che sicuramente mangiare soltanto cibi liquidi aiuta molto l'evacuazione. Però è pure vero che non si introducono fibre. Ok? Le fibre liquide che si possono introdurre sono le fibre, ad esempio, fatte con le passate di verdura e la frutta. Perciò l'uso...
Anche cotta.
Anche cotta, anche se non è proprio...
Sarebbe meglio...
Però voglio dire...
Ma solo non c'hai detto.
Giacomo, parliamoci chiaro, se una persona non c'ha detto non ti posso dire mangiate 4 mele al giorno.
Come fa?
Come fai? Però, ad esempio, fare il passato di verdura... è sempre positivo, perché la verdura, è vero che se subisce un trattamento di cottura perde tutta una serie di funzioni terapeutiche, però soprattutto di apporto di vitamine idrosolubili, però è pure vero che la creazione, torno indietro, però è pur vero che il passato di verdura comunque mantiene le fibre insolubili. Il passato di verdura dovrebbe però essere un passato totale della verdura. Se io prendo il fagiolo, lo devo frullare per intero. Non so se mi spiego.
Beh, tutto va frullato.
Tutto va frullato, sia ben chiaro questo. Perché il passato di verdura diventa importante quando c'è la frutta, la verdura nella sua complessità, nella sua totalità. Ok? Una cosa molto importante, ad esempio, nella quotidianità sarebbe mangiare la verdura prima di ogni altra cosa, perché la verdura crea fibra, avendo fibra diventa una sorta di trappola per quello che si mangia dopo. Perciò mangiare l'insalata prima della pasta, mangiare l'insalata prima del pane, mangiare l'insalata prima della carne, ok?
Ah sì?
Sì, perché il mangiare il crudo, la verdura prima, significa creare una sorta di rete che chiude dentro le altre sostanze, aumenta la massa fecale, perciò ne favorisce l'evacuazione.
Ah.
Il problema della signora che ha chiamato però è un problema estremamente complesso, nel senso che purtroppo noi ci troviamo ad affrontare delle situazioni, dei vicoli ciechi, nel senso la persona che ad esempio non ha i denti non può avere un'alimentazione corretta, deve avere un'alimentazione meno peggio possibile. Perciò l'uso, ad esempio, che lei mi diceva, lei fa tutte le sere la tisana di camomilla, è perfetto, perché la camomilla è un antinfiammatorio, la camomilla è un decontratturante a livello intestinale, la camomilla è un'altra delle grandi piante officinali. L'uso della minestra è fondamentale, magari nella minestra arricchire sempre la minestra con le verdure, non fare il brodo con il dado e mettere dentro magari la pasta, soltanto gli amidi, ma magari togliere quella pasta, la pastina, e fare il passato di verdure invece della minestra.
Ah, ecco, è bello.
Si potrebbe usare il legume per addensare la minestra, perciò i fagioli, i ceci, le lenticchie, che è vero che all'inizio potrebbero dare delle fermentazioni, però è pure vero che i fagioli contengono molta fibra, soprattutto nella buccia. Ok? Perciò quando mangiate la minestrina è forse meglio sostituire la pasta della minestrina
con la verdura.
Con la verdura. Voglio dire, se proprio non vi piace, al limite mettete le patate.
Ah, anche.
Che voglio dire che non è proprio il massimo.
Però
sicuramente l'amido delle patate è un composto meno raffinato della farina 00 che è contenuta nella pasta.
Perciò quando si fa le minestre evitiamo la pasta, ci mettiamo la verdura e le patate.
Oppure introdurre sempre i legumi all'interno della minestra. Ricordatevi che i fagioli sono degli ottimi, i fagioli contengono amilasi. I fagioli digeriscono la pasta. La pasta e fagioli viene digerita meglio della pasta da sola o dei fagioli da solo.
Ah sì?
Sì. Perché il fagiolo digerisce la pasta. Perciò l'associazione legumi-pasta, ad esempio per una persona che non può mangiare, deve mangiare liquidi, è una cosa straordinaria. Perciò se uno usa la pastina, il semolino, e all'interno mette anche i legumi, sicuramente migliora la minestra che sta facendo.
Va bene. Allora, prima cosa,
allora,
fermenti lattici.
Torniamo a noi e facciamo il punto della situazione, sì, stitichezza.
Sì, facciamo la sintesi.
Sintesi, stitichezza. Mangiare meno raffinato possibile. Mangiare la verdura prima dei pasti. Mangiare la frutta lontano dai pasti. Per frutta non si intende una mela, ma due, tre, quattro mele.
Ah, una va bene.
Una ci fa niente.
Ci fa niente.
Ok? Perciò mangiare la frutta lontano dai pasti. Mangiare la verdura, l'insalata, il crudo prima dei pasti. chiunque soffre già di stitichezza assumere mucillagini, Altea e Malva o l'aloe la mattina. Aloe, Altea e Malva.
Tre cose insieme?
No, una delle tre. Una o delle l'aloe, tre. O l'Altea o la Malva. Per chi già soffre di stitichezza e prende lassativi. Le fibre
sono... Aspetta, si assume come la Malva o l'Altea?
La Malva e l'Altea sono tisane.
Bisogna fare tisane.
Tisane. E bevi una tisana la sera, un tè.
La sera, ecco.
Okay? L'aloe invece è liquida, se ne prende un bicchierino 50 ml la mattina. Perciò aloe, Altea e Malva, tutti quelli che soffrono di stitichezza. Tutti quelli che hanno stitichezze molto blande assumere fibre, perché aumentano la massa fecale. Per tutti, probiotici. Il probiotico salva la vita, salva l'intestino, vi fa star meglio, vi fa ammalare meno. Il probiotico è fondamentale.
E che cosa è questo probiotico?
Il probiotico sono i fermenti lattici, diciamola in maniera...
parliamo okay. Chiaro.
Perciò, la cura per la stitichezza, fermenti lattici, mucillagini, perciò Altea, Malva e Aloe, e proprio, se è necessario, lassativi. Per chi già prende lassativi, assumere le mucillagini insieme.
Va bene, con questo...
Abbiamo finito.
Cioè, questo è un tema che poi potete consultare...
Anche su internet, però mi raccomando, adesso a parte tutto, tenete conto, la stitichezza è un dramma. È un dramma. Perciò cerchiamo di prestargli un po' d'attenzione.
Allora, ringraziamo il dottor Piotto.
Ringrazio gli ascoltatori chi ha telefonato, perché è sempre un piacere e sempre un arricchimento per chi telefona.
Allora, musica e la prossima trasmissione. Mercoledì.